Lei ha effettuato una serie di visite, le ultime proprio nel mese di novembre, rilevando delle situazioni estremamente problematiche. Ci vuole dire quali sono state le situazioni più critiche che ha trovato?
Fare una classifica delle criticità è impresa davvero ardua perché le strutture non investite da criticità sono poche decine, per cui mi chiede una cosa difficile. Diciamo che rispetto al degrado delle strutture non ho dubbi nell'indicare Savona, Bolzano, Lucca, questo per quanto riguarda strutture medio-piccole, per gli istituti. Viene sin anche facile riferirsi a Lecce, piuttosto che a Trapani, piuttosto che ai due istituti di Catania, a Milano San Vittore. Insomma, una situazione davvero degradante che tocca tutto il paese.
Le criticità sono legate a che tipo di aspetti? Aspetti strutturali, aspetti sanitari, sovraffollamento?
La questione penitenziaria, o meglio, per dirla come l'ha definita brillantemente l'emerito presidente Ciampi, il dramma penitenziario si compone di diverse sfaccettature. Il degrado strutturale, considerato che l'80% del patrimonio immobiliare risale alla fine degli anni 800, gli effetti che ha avuto sul panorama penitenziario lo scandalo delle carceri d'oro, che oggi, pur essendo di recente costruzione, cadono letteralmente a pezzi. Gli spazi che non ci sono né per respirare né per muoversi, perché in pochi metri quadrati sono stipate persone a volte con letti a castello, multipiano che toccano il soffitto o quando va peggio materassi per terra e persone costrette a dormire a terra. L'impossibilità di portare a termine il mandato costituzionale. Quello del reinserimento e della rieducazione, perché non c'è personale, non ci sono condizioni, non ci sono fondi per arrivare a questo. Ma il dramma stesso del personale, costretto ai limiti del martirio ad operare e lavorare in condizioni di assoluto abbandono sia dell'amministrazione che della politica. Il corpo di polizia penitenziaria ha ben 6.000 unità in meno, quando i detenuti dovevano essere 43.000, invece oggi siamo a 70.000.
Ecco, al dato del sovraffollamento emergevano anche delle situazioni estremamente gravi a livello sanitario. Casi di scabbia, per esempio, mi viene in mente l'ultimo.
Sì, noi abbiamo lanciato l'esempio più eclatante, ciò che sta accadendo a Lecce, dove alcuni giorni fa era in corso probabilmente una epidemia di tubercolosi, perché c'erano quattro casi accertati, ma ci sono migliaia e migliaia di casi di epatite C, di HIV, di scabbia. Insomma, le patologie infettive sono la quasi ordinarietà all'interno di un sistema penitenziario privato da un servizio sanitario proprio che da qualche anno è passato in competenza della sanità nazionale, ma che non riesce evidentemente a gestire e garantire i dovuti servizi. Ma la popolazione detenuta si compone anche di circa il 48% di soggetti che sono in carcere pur non avendo ancora riportato una condanna definitiva. Basti pensare che il 24% della popolazione detenuta, quindi parliamo di circa 16.000 persone, sono in attesa di primo giudizio. E qui emerge evidentemente anche un aspetto legato alla necessità di riformare la giustizia e di tempi della giustizia.
Ecco, a questo proposito, voi avete espresso delle forti perplessità in merito al cosiddetto svuota carceri che è passato al Senato. Ci vuole spiegare quali sono le perplessità vostre, che cos'è che criticate?
Beh, intanto mai definizione fu più inattuale, perché questo decreto legge, quest'atto normativo varato qualche giorno fa al Senato non svuoterà nessun carcere, per due ordini di ragioni, per le modalità, per i tempi e per i destinatari. Noi lo abbiamo criticato dicendo che al di là della possibilità di sbloccare le assunzioni in polizia penitenziaria e del fatto che può rappresentare una nota di attenzione da parte della politica verso il mondo penitenziario non deflaziona le presenze. Perché? Perché le restrizioni, le limitazioni, le individuazioni soggettive restringono la platea dei destinatari, di coloro che evidentemente avendo un solo anno da scontare per il loro fine pena, possono poi accedere alla detenzione domiciliare. Si è parlato inopportunamente di 7.000 unità, ma gli addetti ai lavori, ed ho anche il conforto di persone che hanno fatto rilevazioni in tal senso, probabilmente non saranno più di 1.500. E poi c'è anche l'aver voluto ostinatamente prevedere che questa fosse una concessione alla stregua dei benefici di legge, e quindi sottoporla al vaglio e alla possibilità che siano i tribunali di sorveglianza evidentemente a concedere questo beneficio. Per cui non aver previsto l'automazione del beneficio ne restringe ancora di più la platea, oltre che allungare a dismisura i tempi. Noi su questo è da qualche tempo che diciamo che alcuni benefici penitenziari, soprattutto quelli legati esclusivamente ed unicamente al comportamento in carcere, che è monitorato e relazionato dalle autorità penitenziarie, deve poter essere gestito direttamente dai dirigenti penitenziari. Questo tra l'altro sgraverebbe, e non di poco, i tavoli dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza.
Lei a suo tempo aveva denunciato la cosiddetta circolare Bavaglio che era stata emanata dal DAP. Ci vuole spiegare in cosa consiste questa circolare Bavaglio e quali effetti finora ha avuto?
È un indirizzo che il capo del Dipartimento ha voluto dare ai propri sottoposti, quindi ai dirigenti generali e a tutti gli operatori penitenziari. È una circolare nella quale si diffida il personale e i dirigenti a rilasciare dichiarazioni alla stampa se non attraverso il proprio preventivo consenso. Quindi ci pare oltremodo una circolare che imbavaglia gli operatori, ma soprattutto che impedisce alla società di conoscere quali sono le vere disastrate, vorrei dire sgarrupate, condizioni del sistema penitenziario italiano. Noi ci siamo fatti carico di questo vulnus dell'informazione e abbiamo cercato di surrogare l'amministrazione dell'informazione attraverso una puntuale e costante opera di informazione che facciamo anche sul nostro sito con la pagina Diario di Bordo, in cui riportiamo tutte gli eventi critici, almeno quelli di cui riusciamo ad avere notizie all'interno delle carceri. Noi è da anni che abbiamo coniato uno slogan che recita: per abbattere le mura dei misteri occorre abbattere i misteri di quelle mura. Questo perché siamo convinti che gli operatori penitenziari non hanno nulla da nascondersi e da nascondere, nulla da cui nascondersi, per cui evidentemente impedire la comunicazione e l'informazione da parte dell'amministrazione centrale serve solo a mettere una foglia di fico sulle loro incapacità.